Storia, una nuova puntata con Pierangelo Mezzabarba. Oggi ascolteremo e racconteremo Guns N' Roses. Ciao Pierangelo, raccontaci, inizia a raccontarci di questo nuovo album.
Ciao Fernanda, i Guns N' Roses sono una band epocale che ha fatto epoca, band importantissima perché comunque arriva e mette al centro del mondo musicale una città come Los Angeles che già si era mossa benissimo, insomma, pensiamo già dagli anni 60 con i Doors, insomma, poi tutti i gruppi ci sono stati negli anni 70, gli anni 80, un panorama vivacissimo in quel di Sunset Boulevard, ovviamente tra i vari locali come Rainbow, Roxy, Whiskey a Go-Go, quindi tante scene musicali, tante band, e i Guns N' Roses vennero fuori appunto da quella giungla che è Los Angeles. E Welcome to the Jungle credo che sia proprio un bel benvenuto sia per la musica dei Guns N' Roses, sia per quasi un motto per la città di Los Angeles. Un testo che era venuto in mente ad Axl Rose, il cantante della band, ascoltando un barbone che gli diceva: "You know where you are? You are in the jungle, baby. You gonna die." Questa è
Ah,
Welcome to the Jungle.
la massima accoglienza, ce lo vogliamo ascoltare allora? Lancialo.
Sì, Welcome to the Jungle.
Welcome to the
Beh, è strepitoso questo, questa accoglienza nella giungla di Los Angeles. E veramente dà il senso dell'atmosfera che forse si viveva in quel tempo, no? In quella città, nei suoi club, nella musica in giro per le strade.
Sì, Los Angeles è stata sempre una città particolarmente viva. Ricordiamo che era una città nuova, ovviamente, insomma, nata tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, prima intorno ovviamente al business del petrolio e poi in seguito al business del cinema. Los Angeles è un po' una città d'arte per eccellenza, appunto, grazie al cinema. E poi in seguito anche grazie alla musica. Diciamo che gran parte del merito ovviamente va anche ai Guns N' Roses, proprio per averla messa al centro del mondo musicale. Guns N' Roses che provenivano come membri della band, non tutti da Los Angeles, anzi, da Los Angeles veniva solamente Steven Adler, il batterista, Steve Popcorn Adler. Perché ognuno aveva il suo soprannome, chiaramente, insomma, nella band. Immaginiamo che Axl Rose, il cantante, e Izzy Stradlin, chitarrista ritmico, ma una delle menti della band, venivano dallo stato dell'Indiana. Slash, addirittura inglese, figlio di padre inglese di origine ebrea e madre francese negra. Negra, si può dire, no? Nera.
Certo che si può dire, cioè, si può dire perché
Ecco.
proprio è la radice profonda anche di quella voce, no? Un tempo si diceva negro proprio per dare il timbro giusto, non credo
Sì,
che sia
nel caso di Clash è assolutamente un complimento perché il timing, l'approccio al senso del ritmo, lo swing che ha lui, diciamo. Sulla musica è un qualcosa che è assolutamente negro e che ovviamente molti bianchi non potranno mai avere, insomma. Sono rari i bianchi che hanno quelle qualità ritmiche che poi hanno ovviamente i popoli neri, insomma, i popoli di origine africana. Comunque, Slash inglese, dicevamo, un mix di razze, ecco, che si era trasferito poi a Los Angeles a 14 anni con la famiglia. E Duff, che invece veniva, come gli altri membri della band, a Los Angeles in cerca di fortuna, ma questa volta da Seattle, lo stato di Washington.
E questo, il timbro, no, di cui parlavi prima, di Slash, in questo brano e poi in quello successivo, che magari ci illustrerai poi dopo, appena l'abbiamo ascoltato, lo percepiamo subito nella sua chitarra?
Assolutamente sì, è un suono di chitarra che arriva subito. L'abbiamo sentito già dalle prime note di Welcome to the Jungle. Lo sentiamo qua in It's So Easy. E, tra l'altro, brano panchettone scritto da Duff McKagan, che poi era l'anima un po' più punk della band. E poi lo sentiremo meglio anche dopo. Intanto, ascoltiamoci It's So Easy.
Ok.
I see your sister in a Sunday dress. She's out to please, she pounds her best. She's out to take no need to drive. She's ready to make.
Soul.
Di nuovo, sì, la tendenza punk di questo brano è di tutta evidenza, veramente, ed è un piacere ascoltarla insieme a te. Voglio proprio che ci illustri quelli che sono i suoni, no, del ritmo punk in questo brano.
Beh, comunque è un brano abbastanza veloce che comunque ha dei rallentamenti, chiaramente, ma è il tipico modo di scrivere di Duff McKagan, il bassista. In ogni caso, insomma, diciamo che il punk preso dai Guns N' Roses è stato fondamentale proprio nel loro linguaggio, proprio perché là, in un certo senso, allontanati dall'air pop metal che andava, insomma, che era in voga a Los Angeles in quel periodo, negli anni '80. Tant'è che hanno creato un nuovo stile musicale, da molti definito. Io non sono uno che categorizza molto nella musica, per me la musica o è buona o cattiva, però comunque diciamo che lo stile dei Guns N' Roses è definito sleaze metal. E raccoglie ovviamente, oltre all'approccio rock e hard rock, un approccio un po' più stradaiolo, aggressivo e appunto punk. Ma allo stesso tempo sentiamo, insomma, nella chitarra di Slash, nelle chitarre di Izzy Stradlin, molto, molto rock blues, quasi avessero imparato benissimo la lezione sia dei Rolling Stones da una parte, sia degli Aerosmith dall'altra band fondamentale ovviamente per la formazione musicale dei Guns N' Roses, tant'è che Slash li considera il gruppo più influente per lui, insomma, per la sua personalità artistica, diciamo.
E nel prossimo brano invece la voce e le chitarre che ritmo, che connubio portano a questo nuovo brano?
Beh, Night Train è un brano a parte bellissimo, poi effettivamente fondato sulle chitarre, tant'è che lo scrissero proprio Izzy Stradlin e Slash insieme, ovviamente unendolo poi al testo di Axl Rose. Le chitarre sono straordinarie, assolutamente straordinarie, e si sente nell'assolo centrale la prima parte del solo fatta proprio da Izzy Stradlin e la seconda parte del solo di Slash. Porto gli ascoltatori a notare che ovviamente Izzy Stradlin era un po' più canonico sul tempo, sul timing, co così si dice insomma nel linguaggio musicale. Quando entra la chitarra di Slash, ovviamente si sente proprio che vola sul tempo, e questo approccio particolare, appunto riferendoci insomma alle sue origini, ma anche al suo enorme talento. Poi, diciamo, tutte le chitarre ritmiche del brano, tenute magistralmente bene dai due chitarristi di Guns N' Roses, che che lavoravano benissimo insieme, magari diversi dai chitarristi degli AC/DC che abbiamo conosciuto meglio nelle altre puntate, magari diversi dai chitarristi dei Rolling Stones che conosceremo meglio magari in futuro, o degli Aerosmith, coppia di chitarristi sottovalutatissima secondo me. Però comunque i chitarristi dei Guns N' Roses avevano una grande sintonia, tant'è che poi Izzy Stradlin, quando lasciò il gruppo appena dopo l'uscita di Use Your Illusion, diciamo che si è sentito in modo pesante, insomma, la mancanza proprio di questa energia che costruivano questi due straordinari talenti, insomma, della chitarra elettrica moderna. Il solo finale di Slash fa capire, insomma, dove ci può portare la sua chitarra, quasi fosse appunto un treno, anche se poi effettivamente non si parla di un treno della notte in questa canzone. Si dice che i Guns N' Roses si riferivano ad una bevanda particolarmente aggressiva, insomma, nei confronti dell'organismo, perché riusciva a portar via, insomma, i pensieri con poco denaro, e appunto costava poco e quindi fattibile per i giovani musicisti qual erano loro. E, niente, ascoltiamoci Night Train.
Sì, come un treno della notte.
Yeah.
Beh sì, in effetti il solo di Slash lascia veramente il cuore battere, no? Ed è veramente suggestivo questo. Ma la voce che in molti pezzi che noi abbiamo ascoltato, anche dei gruppi, anche gli SDC, una voce molto, molto forte, quasi dominante. Ecco, come si pone il rapporto con le chitarre, questo suono, come si concilia?
Beh, diciamo che i Guns N' Roses erano una vera band ai tempi di Appetite for Destruction, soprattutto. E come una vera band, ovviamente, si erano costruiti live, con i tanti live fatti appunto nei club di Los Angeles e anche in giro per la California, per tutta la West Coast e altri posti degli Stati Uniti, e avevano costruito il loro sound proprio come una band vera, fatta da cinque elementi veri, tant'è che comunque erano riusciti a creare una sonorità unica con una voce molto molto particolare, quella di Axl Rose, che io considero una delle più belle voci del rock in assoluto. Probabilmente ha un po' esagerato con gli stravizi in seguito e se l'è un po' rovinata, no? Magari abbiamo assistito anche a dei concerti in cui non era proprio al meglio, insomma, ma diciamo che dagli anni 90 in poi non è stato più a livello, insomma, di Appetite for Destruction. Ma la freschezza di quella voce, la bellezza di quel timbro vocale si univa perfettamente alle chitarre, insomma, di Slash e Izzy Stradlin. Diciamo che il sound dei Guns N' Roses si è costruito proprio qua, più che su una sezione ritmica, quindi basso e batteria, che comunque erano ottimi, però il sound era proprio formato dalle due chitarre e da questa voce straordinaria, a tratti lancinante, ma comunque sempre, sempre ribelle. Probabilmente How to Get Me è il brano più hard rock di tutto l'album, quasi come fossero i Rolling Stones, però uniti agli AC/DC, con 100 litri di Night Train dentro, appunto.
Sì, sempre un treno della notte.
Sì, i Guns N' Roses parlavano spesso di eccessi, e credo che questo approccio anche letterale, no? Al cercare di trasferire, di comunicare la propria personalità, sia avvenuto perfettamente, insomma, con How to Get Me, e ovviamente si riferisce anche al timbro duro delle chitarre in questo brano. Ascoltiamocelo.
Sì.
Then I
Eccoci di nuovo. È del tutto onomatopeico, effettivamente, questo brano, ed è affascinante, affascinante ascoltarlo dopo le tue illustrazioni, no? Dopo avercelo raccontato. Ma passiamo adesso al prossimo brano, che forse è un po' particolare nell'ambito di questo album. Che ne dici di Mr. Brownstone?
Mr. Brownstone è un brano quasi funky, se vuoi, sicuramente uno dei miei preferiti dell'album e probabilmente uno dei più sottovalutati, insomma, della discografia dei Guns N' Roses. O forse no, forse magari sottovalutato perché in realtà chiunque ho sentito, insomma, lo adora questo. E chiaramente parla anche questo brano parla di eccessi. Come ti puoi immaginare, insomma, eccessi che erano tipici, insomma, nella personalità della band, tant'è che costarono carissimo, ovviamente, sia per quanto riguardava la resa live della band, spesso, proprio perché Slash, Steven Adler e gli altri, insomma, ma soprattutto Slash e Steven Adler erano veramente, diciamo, trasportati, ecco, dall'uso di sostanze particolari, insomma, e pesò, diciamo, gravemente anche sul futuro della band in seguito. Tant'è che Steven Adler fu costretto a lasciare la band dopo Appetite for Destruction e Lies. Lies, diciamo, chiamiamolo come un album minore, insomma, una specie di EP, se vogliamo. Però diciamo che durante il tour che seguì, insomma, Appetite for Destruction e poi il ricongiungimento della band negli anni nel 90-91, diciamo che Steven Adler non riusciva più a suonare e a stare al passo con la band, mentre Izzy e Slash si erano ripuliti nel frattempo, ripuliti ovviamente tra virgolette, perché poi Slash ricadrà in queste problematiche. Diciamo che Axl non tollerava molto, Axl Rose, il cantante, non tollerava molto l'uso di stupefacenti, perlomeno in grandi quantità, ecco, proprio perché compromettevano ovviamente il feeling della band e la resa, insomma, in concerto. Quindi ovviamente Mr. Brownstone era un po' un ode a quelli che erano i vizi dei Guns N' Roses, e diciamo che in un certo senso ha rappresentato proprio la band al 100%. Ecco.
Allora lo ascoltiamo subito.
Subito.
Lancialo.
Mr.
Mr.
Brownstone.
Brownstone.
A little bar and bar walk. I just so the little got more and more warm. I just keep trying to get a little better, say a little better than before. We've been dancing with Mr. Brownstone. He's been knocking, he won't leave me alone. No, 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 he won't leave me alone.
Eccoci di nuovo, effettivamente è percepibile, no? L'armonia di questo album, nelle parole che hai detto. Mi chiedevo, allora significa che è diverso il suono che questo album ha reso una volta registrato in studio rispetto a quando veniva poi reso in concerto?
Ma da quel punto di vista sì, forse sì, nel senso che diciamo i Guns N' Roses, come dicevo prima, avevano sicuramente il loro sound, ed era un sound fondato sul fatto che era una band vera, quindi era un sound vero, e chiaramente riuscivano a riproporlo comunque. Però è interessante, curioso anche da scoprire come fu messo in piedi, insomma, Appetite for Destruction come album. Diciamo che la band essenzialmente suonò live per le varie tracce dell'album. Furono rifatte completamente le chitarre di Slash e la voce di Axl, ovviamente, che fu aggiunta dopo. Per quanto riguarda le chitarre di Slash, dato che comunque lui si era venduto un sacco di strumenti musicali e li vendeva spesso per comprare altre cose proibite, diciamo, nel periodo di registrazione di Appetite for Destruction, nonostante l'anticipo cash da parte della casa discografica di $75,000 che dovevano andare appunto ad infoltire la strumentazione dei Guns, diciamo che in realtà Slash si fece trovare abbastanza impreparato in questo senso, tant'è che il produttore dell'album, Mike Clink, cercò di superare il problema e risolvere la questione affittando una chitarra o più chitarre, insomma, Les Paul Gibson, che poi in realtà sappiamo che non erano delle Gibson, ma semplicemente dei rifacimenti, delle copie Gibson fatte da dei liutai bravissimi, straordinari, come Chris Derrig e Max Baranet, e andò ad affittare agli SIR Studios a Hollywood, sempre Mike Clink, un Marshall modificato da Tim Caswell, che poi divenne ovviamente la colonna portante del sound della chitarra di Slash. E l'album fu registrato totalmente con quelle chitarre e con quell'amplificatore. Sulla base ovviamente di questa strumentazione, poi Slash cercò di ricostruire il sound live, solo che doveva ripresentarsi agli SIR Studios a riportare l'ampli, non lo fece mai. Gli SIR anzi Slash finse addirittura un furto dell'ampli pur di tenerselo. E gli SIR Studios ovviamente si arrabbiarono, insomma, gli presero l'ampli, l'ampli e non glielo ridettero mai più, nemmeno a noleggio. Chiaramente poi negli album successivi Slash si acquistò altri amplificatori modificati, magari non da Tim Caswell ma da Frank Levy e altri modificatori, e comunque ebbe sempre il suo grande, straordinario, affascinante suono. Insomma, questo suono, comunque quello del Caswell Marshall insieme alle chitarre Derrick e Max, lo possiamo sentire benissimo in Paradise City, che tra l'altro è considerata da Slash la sua canzone preferita, insomma, del periodo Guns N' Roses, e fu composta dai Guns mentre tornavano da una serie di date a Seattle, lo stato di Washington, tornando verso Los Angeles nel tour van, composero appunto Paradise City con dei versi un po' scherzosi che facevano riferimento a delle ragazze molto formose, eccetera. Poi furono corretti quei testi, resi più commerciabili, insomma, e andarono a finire appunto in questo modo, insomma, su quella che è una delle canzoni più famose in assoluto di Guns N' Roses.
Che poi a un certo momento ha come riferimento e come oggetto finalmente una figura femminile, no? Quindi, no? Se prima c'erano altri obiettivi nell'idea e nella musica, nella prima parte, no? Di questo album, adesso finalmente arriva anche come dire, l'ispirazione, che viene da una donna, dalla figura femminile, non
Sì,
trovi?
quasi che Paradise City, per quanto lo veda insomma abbastanza in modo lussurioso, insomma la donna, però comunque quasi ci sta immettendo nel lato più dolce, no? Dei Guns, finito appunto il lato Guns, che era questo primo lato di Appetite for Destruction, andremo a finire nel lato Roses, quindi ovviamente canzoni che parlano anche di donne. Poi vedremo come, vedremo bene come. A me piace molto la dualità che si sprigiona da questo brano. Un ritornello molto happy, molto aperto, molto americano, melodico, addirittura con un synth sotto che insomma dà un'aria, un'impressione quasi pop, e poi si indurisce in modo perentorio sulle strofe con un riff. Diciamo in stile Black Sabbath, però ovviamente più americanizzato dai Guns N' Roses stesso, e anche il testo diventa più cupo rispetto ovviamente al ritornello. Quindi mi piace Paradise City proprio perché ci sono tutte e due le anime dei Guns, quella più morbida e melodica e quella più dura e rockettara.
E allora lo lanciamo tra qualche minuto, salutando i nostri amici ascoltatori, e gli diamo appuntamento al prossimo sabato con la seconda parte di questo Appetite for Destruction. Ma per il momento ci ascoltiamo l'inizio della dualità con ce lo lanci Pierangelo?
Paradise.
Paradise City, ciao!